Saluto a tutti da Jacklon e Maxti, Elisir Podcast. Oggi continua la rubrica di Signor Presidente. Vedo che è stata molto apprezzata la prima puntata, ho ricevuto diversi commenti, abbiamo ricevuto e soprattutto è arrivata una domanda parecchio curiosa, per cui voglio spiegare esattamente di cosa si tratta. Allora, mi è stato detto, ma come funzionava il Regno di Sardegna? Il Regno di Sardegna, come funzionava prima che ci fosse il Regno d'Italia? Come funzionava con i presidenti? Vediamo insieme, dal 1730 al 1861, ovviamente, l'anno dell'Italia, della creazione del Regno d'Italia, vediamo capo di Stato, Carlo Emanuele III, e c'erano i gran cancellieri, come vedete nessuna collocazione politica, erano scelti, probabilmente penso dal re, non vedo neanche elezioni, non c'è nulla, Giovanni Cristoforo Zoppi, Carlo Vincenzo Ferrero Dormea, poi abbiamo primo segretario di Stato, cambia la carica, Giuseppe Osorio Alarcon, questo diversi anni, poi vediamo di nuovo gran cancelliere, Carlo Luigi Cassotti, e poi cambia il capo di Stato, Lea Vittorio Amedeo III, e abbiamo Giuseppe Ignazio Corte. Poi, finalmente, la vecchia, la classica struttura che useremo anche dal 1861 in poi, fino a oggi, diciamo, con i presidenti del Consiglio dei Ministri. E il primo è Cesare Balbo, esponente della destra storica, personaggio illustre, veramente. Gabrio Casati, Cesare Alfieri di Sostegno, poi il governo militare con Ettore Perrone, intanto vediamo capo di Stato Carlo Alberto, famosissimo regnante. Poi Vincenzo Gioberti, destra storica, idealista. Agostino Chiodo, militare, Claudio Gabriele della Unai, militare, non so se l'ho pronunciato bene, poi a destra storica con Massimo D'Azeglio, Camillo Benso, conte di Cavour, il signor Alfonso La Marmora, che citeremo a breve anche dopo il 63, ha fatto un governo militare, era il periodo delle grandi conquiste, e poi Camillo Benso, conte di Cavour, sempre solo destra storica o militari, non abbiamo mai governi di sinistra in questo periodo. E vediamo intanto, torniamo alla nostra spiegazione, riprendendo dal 1863, quando Alfonso La Marmora viene eletto militare. La scorsa volta abbiamo visto i governi di Camillo Benso, conte di Cavour, Bettino Ricasoli, Urbano Rattazzi, Luigi Carlo Farini, Marco Minghetti, e siamo fermi all'Alfonso La Marmora. Abbiamo visto la sua biografia nella parte 1, vediamo cosa è successo. Siamo prima di tutto al 24 settembre 64, a Torino è pubblicato il Reale Decreto che accetta le dimissioni del governo Minghetti, ricordiamoci, momenti di follia, e dà al generale La Marmora l'incarico di formare il nuovo ministero, nominandolo presidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli Affari Esteri e interinalmente della Marina. Ammazza, quanta roba! Il deputato Giovanni Lanza è nominato ministro dell'Interno, nominati il generale Petitti ministro della guerra e il deputato Sella ministro delle finanze, famoso periodo vicini al bilancio storico, periodi di bilancio storico che sono veramente tanto, tanto, tanto interessanti, decisamente. Poi abbiamo di nuovo queste cose qua, ministri, beh, diciamo tutti i ministri, Stefano Jacini, Luigi Torelli, Giuseppe Natoli, poi vediamo a ottobre, nomina ministro di Grazia e Giustizia, insomma, tutto il periodo delle nomine dei ministri, solite cose. Poi vediamo 19 novembre, Camera dei Deputati, ratifica la Convenzione di settembre, un importante accordo diplomatico stipulato a Fontainebleau tra il Regno d'Italia e il Secondo Impero di Napoleone III. Ok, un accordo con i francesi. 9 dicembre, il Senato ratifica la Convenzione di settembre. Ok, stiamo confermando sia prima la Camera dei Deputati e poi il Senato. 65, 7 febbraio, Camera dei Deputati approva la legge di unificazione amministrativa, attenzione, legge Lanza. Ecco qua, insomma, vediamo roba burocratica, poi vediamo 29 febbraio 65, è approvata appunto la legge di unificazione amministrativa, prima la Camera e poi il Senato, classica. Poi 10 agosto 65, ministro per la Grazia, Vacca, si dimette, sostituito il deputato Cortese, già segretario generale e ministro delle finanze. 14 agosto, il convegno di Gastein diminuisce nel governo le speranze di una guerra tra Prussia e l'Austria. Perciò, volevano la guerra, ho capito, volevano la guerra Prussia-Austria. Perciò La Marmora chiede a Ricassoli consigli per rinforzare il ministero, indebolito dalla diminuzione della maggioranza, e riprende la sua idea primitiva di trattare direttamente con l'Austria per la cessione del Veneto. Interessante. Volete il Veneto? Volete il Veneto? 25 agosto, Giovanni Lanza A causa di alcuni contrasti che lo opponevano a Quintino Sella, si dimette da ministro dell'interno. Quintino Sella ha fatto delle grandi politiche, non molto felici per tutti, però. Ecco qua. Sì. Ecco qua, vediamo un attimo. Attenzione, andiamo avanti. Sì, poi vediamo, sciolta la Camera dei Deputati, nuovo Parlamento di Firenze, giusto perché la capitale era stata spostata da Torino a Firenze. Ok, quindi vediamo un attimo poi. 9 ottobre, la Marmora incarica il conte a Alessandro Malaguzzi di Reggio di aprire trattative con il gabinetto di Vienna e ottenere la cessione del Veneto come condizione della conciliazione dell'Italia. Capito. Che situazione. L'istruzione si viene in tre parti. Finanziaria, politica amministrativa e politica estera. Poi vediamo un attimo l'esito dei colloqui con Napoleone III, con Bismarck e Biarritz. Senso della risposta dell'imperatore è questo: se la guerra si restringe in tempi brevi, la Francia lascia fare alla Seyfar, il famoso la Seyfar francese, e essa desidera però che la Prussia retroceda una parte della popolazione danese dello Schwesting alla Danimarca, come soddisfazione all'opinione liberale dell'Europa e della Francia, e come omaggio al principio di nazionalità. Se la guerra avesse o dovesse avere per risultato di dare alla Prussia non solo i ducati, ma altri territori tedeschi, la Francia dovrebbe pensare a stabilire per sé un contrappeso, quale? Esso sarebbe pigliato nel Belgio con la retrocessione all'Olanda dell'Anversa e delle province finitime fiamminghe. Se l'Austria avesse alla testa del suo governo uomini sensati, la questione sarebbe ben presto risolta per l'Italia. Ma dobbiamo contare a Vienna con una popolazione appassionata, incosciente, a Berlino con gli scrupoli sentimentali del re, simili a quelli di certe donne che vorrebbero amoreggiare senza far peccato, e con la versalità impaziente e violenta di Bismarck. A ogni modo, mi pare che l'Italia debba tirare partito da questa situazione, che in fondo le è favorevole. Favorevole sì, decisamente. Se questo non è essere favorevole, non è favorevole. Poi, 5 novembre, comincia la partenza delle truppe francesi da Roma. Cioè, ma vedi che qui comunque c'entra ben poco la Marmora, è il periodo storico, cosa succede. 12 novembre, il conte Malaguzzi, in fede c'è un importante colloquio avuto col presidente del Consiglio dei Ministri, Belcredi, a proposito del memoriale, queste cose qua. Alleanza dell'Austria con l'Italia, con conseguente cessione della Venezia. Invece l'alleanza con la Prussia, e qui stanno negoziando un po' con uno, un po' con l'altro, e dicono no, la guerra, si sarà sicuro che Bismarck va a fare guerra contro l'Austria. Ok, dicono così. Ma lo vedremo, eh. Poi vediamo altre notizie, quindi 21 dicembre, crisi del voto, perché c'è stato un voto, non è andato molto bene, un ordine del giorno, sfavorevole al Ministero, bei problemi, ci sono gente che si rassegna alle dimissioni. 24 dicembre, Alfonso La Marmora incontra molte difficoltà nella formazione del nuovo gabinetto, a causa delle questioni trattative con il papato, specialmente con la questione finanziaria. 25 dicembre, il centro della sinistra parlamentare delibera di combattere decisamente anche il nuovo governo se la Marmora continuerà a farvene parte. Il 27 dicembre la crisi di governo tarda a risolversi per l'esitazione di Lanza ad accettare il portafoglio delle finanze. E vedrete che comunque abbiamo un nuovo governo sempre di la Marmora dal 31 dicembre di 65 al 20 giugno 66. Vediamo cosa è successo in questo periodo. È un bel problema, infatti dopo la lunga e laboriosa crisi durata 12 giorni è costruito il nuovo governo il 31 dicembre 65. Abemus governo nuovo. Andiamo avanti e vediamo gli eventi, ripeto, stiamo parlando del governo La Marmora 3, perché il primo era quello del Regno di Sardegna, e nel 66, il 17 febbraio, c'è opposizione parlamentare al progetto Scaglioggia, soprattutto al consolidamento dell'imposta fondiaria e l'aumento del numero delle tasse. Ma guardate, era il metodo che voleva fare Quintino Sella, era se vogliamo fare il pareggio, tassiamo di più la gente. E qualcuno non è d'accordo, dice, ma così come andrà a finire? Andrà a finire che, ok, otteniamo il pareggio, però poi qualcuno rimane veramente povero in questa popolazione. Vediamo appunto. Rivoluzione accaduta a Bucarest contro il principe Cuza il 24 febbraio potrebbe porgere l'Italia a sciogliere, con l'aiuto di Napoleone III, re di Francia, la questione della questione veneta mediante uno scambio dei principati danubiani con il Veneto. La questione veneta, volevamo il Veneto per noi. È una cosa interessante. Ecco, vedo intanto, ciao box per le domande, ciao a tutti, vi sto seguendo, ciao Ronny, eccoci qua, andiamo avanti. Nigra scrive la Marmora, una lunga lettera di confidenziale a proposito dei partiti principati danubiani con il Veneto. avuto l'inquisizione, è sempre questione dell'imperatore, eh? Sempre l'imperatore, e si dice, si cerca di avere come alleati francesi, praticamente siamo nel 1866, e la chiave francese può sbloccare tante porte. Allora, le aperture bellicose della Prussia e la rivoluzione dei principati, secondo cui la sovranità della porta della Moldavia e sulla Vallachia, Vallachia sapete che si trova dalle parti della Romania, sarebbe ceduta all'Austria in cambio della Venezia all'Italia, la quale passerebbe alla porta un'indennità da fissarsi. Ma Napoleone III rispose che il progetto non fosse proposto non dall'Italia, ma dalla Francia, dall'Inghilterra o da entrambe. Perché il gabinetto di Vienna si presta a accettare questa proposta, l'imperatore crede indispensabile che noi spingiamo arditamente la Prussia alla guerra. E non è una bella cosa questa, non è una bella cosa. Ci mettiamo in grado di farla. Tutti che vogliono sta guerra, è una roba terribile, veramente terribile, terribile, veramente terribile. Poi vediamo, alla fine, trattare la questione militare, e un ufficiale prussiano partirà subito per Firenze, dal 6 marzo. Beh, mi sa che è arrivato l'8 aprile. Cioè, che roba. Ecco qua, vediamo un attimo intanto l'alleanza fra Italia e Prussia, che non è male. L'Italia dichiarerebbe guerra all'Austria quando la Prussia avesse preso le armi. Oh, mamma mia, ci mettiamo contro gli austriaci. Generale Lamarmo, con una lettera circolare, comunica agli agenti diplomatici all'estero che di fronte agli armamenti austriaci del Veneto, il governo del re è venuto nella determinazione di armare a sua volta. Aia, sta peggiorando la situazione. Contemporaneamente, senza preventivi accordi con la Prussia, il Ministero della Guerra emana l'ordine di mobilitazione, chiamando 130.000 uomini delle classi in congedo. Oh no, come si va in congedo? Non è mai una bella cosa. Il barone Ricasoli è invitato ad assumere la presidenza del Consiglio e il portafoglio degli affari esteri in sostituzione del generale Lamarmo, che deve essere destinato a un comando. Siamo quasi alla fine del governo Lamarmo, le cose vanno malissimo per lui. 17 maggio, la Marmora parte per l'armata, lasciando al conte Iacini l'interim degli affari esteri. E siamo infine al 20 giugno, 4 giorni dopo la Prussia, anche l'Italia, dichiara guerra all'Austria. Inizia così la terza guerra d'indipendenza, che vedrà la Marmora impegnato in prima persona. Indi è costretto a dimettersi, cioè non è che è andato male, è andato in guerra. Andiamo a vedere velocemente la terza guerra d'indipendenza italiana, che io sappia è l'ultima. Vediamo Regno d'Italia, Impero Austriaco, dal 20 giugno 66 al 18 agosto 66, luogo Regno Lombardo-Veneto, Mare Adriatico, e qui abbiamo un quadro, la fanteria italiana respinge un attacco della cavalleria austriaca durante la battaglia di Custoza. Abbiamo vinto noi. Vittoria dell'Italia, modifica territoriale, annessione del Veneto, di Mantova e di parte del Friuli, attuale provincia di Udine e Pordenone, all'Italia. Si sta formando l'Italia che conosciamo noi oggi. Esattamente, proprio quello. Ecco qua, è una buona cosa. Intanto vedo un attimo dal box domande che abbiamo. Mi chiedono se esiste una chat. No, al momento c'è un box domande, quindi in pratica è un po' differente come cosa. Però seguo la discussione, se dovesse esserci qualche domanda, seguo tutto. Andiamo avanti, abbiamo terminato col governo La Marmora e ora torna ovviamente la destra storica di Bettino Ricasoli, dal 20 giugno 66 al 10 aprile 67. Ne abbiamo già visto la storia di Ricasoli, era stato sindaco di Firenze e poi leader politico. Quindi ovviamente con la capitale Firenze non è una cattiva idea mettere un fiorentino, uno che conoscono tutti a Firenze, al potere. È una buona idea. Composizione del governo, destra storica, sinistra storica. Insomma, ci sono un po' tutti qui dentro. Periodo di guerra, quindi. Vediamo la guerra di indipendenza, abbiamo detto il 20 giugno. Battaglia di Custoza e grave sconfitta italiana. Ma non l'abbiamo vinta. Fatto vedere, respingono la cavalleria austriaca. L'abbiamo persa. 24 giugno. 20 luglio, battaglia di Lissa e altra sconfitta italiana. Ammazza se è andata bene. Il giorno 12 agosto, armistizio di Cormons con cui si conclude il conflitto. L'Italia ottiene dall'Austria il Veneto per il tramite di Napoleone III. Bene, abbiamo perso tutte le nostre guerre, ma ci hanno dato il Veneto. Siamo proprio felici. È proprio andata bene, veramente. Allora, 15 dicembre, per consentire ai Veneti di avere una rappresentanza parlamentare, Vittorio Emanuele II scioglie la Camera e indice nuove elezioni per l'anno seguente. Le elezioni, finalmente. 17 febbraio, ampio rimpasto di governo, cambiano 5 titolari di dicasteri. 10 marzo si svolgono elezioni politiche. Rispetto a 2 anni prima, la destra storica aumenta i suoi voti all'1,2%, mentre la sinistra storica avanza del 2,3%. In seguito ai risultati elettorali, di Ricazzoli si dimette e il sovrano affida l'incarico di formare un nuovo esecutivo a Urbano Rattazzi. Finalmente, la parte bella di queste rubriche è andare a scoprire i personaggi. Rattazzi l'abbiamo nominato, l'altra volta l'ho detto, non mi sembra molto di sinistra, e mi è stato detto, ma in che senso non sembra molto di sinistra? Perché lo decide dall'aspetto? No, è che ha un look veramente quasi da barone, ha un aspetto veramente, è invece solo intellettuale, è una cosa buona, ma non è, in pratica la destra storica era piena di aristocratici, di persone con titoli, praticamente nobiliari, mentre invece sinistra storica era molto più aperta, molto molto più aperta all'epoca, ma non significa nulla, non è che posso dire, erano due idee diverse fra loro, e che oggi poi non esistono praticamente più ormai. Oggi anche le idee di sinistra storica oggi verrebbero viste come chiaramente di destra, le idee di sinistra storica dei tempi. Urbano Rattazzi riprende il potere il 10 aprile 67 fino al 27 ottobre 67. Ecco qua, vediamo intanto governo composto da sinistra storica, indipendentisti, ovviamente. Andiamo avanti, non c'è nulla su questo, ma si sa che il governo si dimette in seguito ai fatti della battaglia di Mentana, famosa battaglia, scontro a fuoco avvenuto presso la cittadina di Mentana nel Lazio il 3 novembre 67, quando le truppe pontificie, coadiuvate da un battaglione francese, si scontrarono con i volontari di Giuseppe Garibaldi, dirette a Tivoli per sciogliere la legione, essendo fallita la presa di Roma per la mancata insurrezione dei Romani. Quindi in pratica i volontari d'Italia, vedete, l'Italia era rappresentata da volontari garibaldini, combattono per prendersi anche la vera Roma dal controllo del pontificio, dello Stato pontificio, ma la Francia svela da che parte sta e bam va dalla parte del pontificio. Comandanti, il Vaticano, non ci crederete, aveva un comandante, Hermann Kanzler, e ovviamente il comandante francese Balthazar Alban, Gabriel de Polier, comandante italiano Giuseppe Garibaldi, purtroppo. Disastrosa battaglia. Siamo stati praticamente, se la vediamo dal punto di vista italiano, siamo stati traditi su questo, perché, e ha vinto il Vaticano. E allora Rattazzi si dimette e per tanti anni, dal 67 al 76, vedremo al potere la destra storica, una destra che dominerà prima che la sinistra per tanti altri anni abbia il potere. E vedremo appunto intanto il primo dei protagonisti della destra storica, sono Luigi Federico Menabrea, Giovanni Lanza e Marco Minghetti, prima del leggendario Agostino De Pretis di sinistra, che ne parleremo la prossima volta. Oggi andiamo a vedere la storia di Luigi Federico Menabrea. Nato a Chambéry il 4 settembre 1809 e morto a Saint-Cassin il 25 maggio 1896, è stato un nobile, ovviamente di destra, quindi nobile, ingegnere, generale, politico, diplomatico italiano, uno dei più grandi scienziati italiani del XIX secolo, insomma una persona intelligente, e addirittura come riconoscimento l'asteroide 1997 via 4 è stato denominato Menabrea, insomma in omaggio a lui, una persona interessante, ha vissuto tanti anni. E vediamo appunto attività scientifica a Torino, beh, giustamente Accademia delle Scienze, un onore, ho partecipato anch'io alle cose scientifiche di Torino dove c'è stato Menabrea, insomma mica male. Ecco qua, matrimonio, beh, non ci interessa, carriera militare, ovviamente erano tutti militari, attività politica dal 48 in poi, senatore del Regno d'Italia, mantenne per 36 anni, record battuto solo da Giulio Andreotti, signor Presidente, che ha resistito di più, veramente a livello leggendario. Ecco, intanto Ronny dice, il Vaticano vince sempre, come posso dirlo in maniera delicata, è come un'organizzazione che non riesce mai a buttare giù, un'organizzazione criminale che non riesce mai a buttare giù. Sì, diciamola così, assolutamente vero, il Vaticano vince sempre, raga. Non avete idea di quanto potere abbia. Napoleone, il primo, ha fatto il possibile lui per buttare giù il potere del Vaticano, non c'è riuscito neanche lui, si è preso Roma, non ce l'ha fatta nessuno, non ce la fa Napoleone, chi ce la può fare? Garibaldi? Lo speravamo tutti ai tempi, i volontari italiani, ma sempre protetto, Anche oggi non cambia nulla, veramente, il potere Vaticano è inarrestabile. Se qualcuno dovesse cercare di provare a prendere il Vaticano, si troverebbe contro l'intera Europa. Contro l'intera Europa. Va bene, allora, andiamo avanti, capo del governo, andiamo a scoprire cosa ha combinato Menabrea. Attenzione, ripeto, tre governi di Menabrea, Primo gabinetto dal 27 ottobre 67 al 5 gennaio 68, secondo gabinetto 5 gennaio 68, 13 maggio 69, del terzo dal 13 maggio 69 al 14 dicembre 69, che poi alla fine sono poco più di 2 anni, 2 anni e 2 mesi, non è che sia proprio stato tantissimo lui, però andiamo a vedere, Menabrea, destra storica, indipendentisti, vabbè, indipendentisti, quelli stanno su tutte le parti, volevamo l'Italia indipendente dall'Austria, mi sembra palese che sia un sentimento popolare di indipendenza, e l'ultima conquista era proprio il Veneto. Non abbiamo notizie di questo governo, abbiamo però qualche ministro, se vedo qualcuno che conosco, no, però ministro della guerra Ettore Bertole Viale, ok, lavori pubblici, niente, marina, ma no. Comunque sia, vediamo un attimino. Questo governo segnò una rottura tra la prassi parlamentare di supremazia della Camera, consolidata dal conte Cavour, e la norma costituzionale ripristinata dal re Vittorio Emanuele II. Costruito esclusivamente da senatori, alti funzionari notabili, il Menabrea I era composto da uomini che si rifacevano esclusivamente della destra e fu accusato di essere un governo extraparlamentare di corte. Quindi in pratica di corte, i cui membri possessavano un culto quasi fanatico della monarchia. Stavano consolidando il potere del monarca. Fu il primo esecutivo della storia d'Italia Unita a cadere in seguito a una crisi parlamentare. Oh, si comincia. Benvenuti nella storia italiana, dove i governi cadono per crisi parlamentare. Ripetiamo intanto che c'era re d'Italia, Vittorio Emanuele II, e lo vedremo per tanti anni, da 61 a 78, e sempre lui, il leggendario re dell'unificazione italiana. Poi andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosa sul Menabrea II, quei pochi mesi. Un anno, 4 mesi, 8 giorni, il governo si dimise per favorire un rimpasto. Le solite cose, benvenuti in Italia, non ci sono altre notizie, tanto sono rimpasti, ma siamo sempre con lui al potere. E vediamo un po' cosa succede. 215 giorni, il terzo governo Menabrea, 7 mesi e un giorno, il governo si dimise dopo che il suo candidato alla presidenza della Camera, Adriano Mari, fu sconfitto dall'esponente dell'opposizione Giovanni Lanza. Interessante, che poi è ironico che l'opposizione è comunque sempre destra storica, Lanza, destra storica. E niente, qui c'è il solito rimpasto, cambia qualche ministro, e boom, abbiamo finalmente Lanza. Lanza è uno dei signori della politica italiana, lo so che oggi non se ne parla mai abbastanza, ma veramente una persona importantissima. Nato a Casale Monferrato il 15 febbraio 1810, morto a Roma il 9 marzo 82, politico e militare italiano. Viene Presidente e Ministro dei Consigli dal 69 al 73, deputato al Parlamento, fino alla sua morte. Durante il suo governo vi fu la breccia di Porta Pia, ne parleremo. 9 anni dopo l'Unità d'Italia, l'ultimo atto del Risorgimento Nazionale. Ne parleremo presto. Vediamo appunto che lui è stato Ministro dell'Interno prima, poi Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi proprio Presidente della Camera dei Deputati, Ministro delle Finanze Regno di Sardegna, Ministro della Pubblica Istruzione Regno di Sardegna. Ok, vedete, comunque ha una bella carriera illustre, ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha fatto Lanza. 3 anni, 6 mesi, 26 giorni, il governo più lungo governo della storia dell'Italia liberale, e il terzo in generale, qui vediamo un'immagine del Duce, perché ovviamente è stato il governo più lungo. Allora, intanto, leggo i commenti. Ronny dice, in un certo senso Napoleone è riuscito a togliere il potere totale come monarchia, ma il Vaticano oggi comanda con lo Stato. Senza aiuto dello Stato, potere civile, il Vaticano non può far nulla. Nel 1798 il generale di Napoleone va da Pio IX, mi sembra, e tolgono il potere papale come potere civile. Da quel momento il papato cessò di avere potere politico. Poi con Mussolini lo riprende dal punto di vista religioso. Oggi ha il suo potere, ma non con un tempo. Questo sì, questo è vero. Oggi comanda sotto mentite spoglie del potere civile con l'aiuto dello Stato, lo dimostra Papa Francesco. Ma comunque un'influenza ce l'hanno ancora, non si può dire che il Vaticano abbia perso. Sì, non ha il potere di decidere sul resto, però diciamo che l'Italia punta sulla laicità dello Stato, l'abbiamo visto, sia sinistra storica che destra storica erano d'accordo che lo Stato deve essere laico. Ha un'influenza, esatto, non si possono mettere. Poi ovviamente Ronny, tu sei più esperto di me, perché Ronny, quello che si scrive, è un teologo, è un teologo e insegnante di religione, quindi comunque sicuramente sul Vaticano ne conosce molto più di me, perciò assolutamente se mi dice qualcosa lo do per sicuro, va bene. Nel 1863, per superare lo stallo su divergenze economiche, Minghetti e De Pretis proposero che il governo diventasse di coalizione. Al Presidente del Consiglio si rifiutò e venne sfiduciato il 25 giugno con soli 86 voti a favore contro 156, dando vita a un governo di coalizione con Minghetti presidente. Siamo sempre con la destra storica. Non ci sono eventi, quindi andrei a vedere Breccia di Porta Pia, che è un evento comunque avvenuto nel periodo del governo Lanza. Esattamente. Ecco qua l'attacco allo Stato Pontificio. Vi era il generale Bizio, generale Bixio, a est il grosso dell'esercito e a sud, sulla vecchia frontiera napoletana, era stanziata la nona divisione da Diego Angioletti, generale Diego Angioletti. Era un bell'assalto, che però non ha portato i frutti sperati, condizioni di capitolazione. È un disastro. Vittoria italiana, annessione dello Stato Pontificio e Regno d'Italia. Questo è 1870. Vediamo appunto che sì, abbiamo annesso, ma non è andata proprio bene come si sperava. Non è proprio quel grande trionfo, è un trionfo soltanto politico, ma non eccessivo. Fammi vedere intanto, Mussolini mise nelle scuole sul lavoro il crocifisso appeso. Immagine poco rispettosa, presso il nostro creatore nudo inerme, solo pensarci mi dà fastidio enorme. Sì, sono d'accordo comunque che il significato è un altro, ma non è una lezione di teologia, perciò non sto a spiegare qual è il significato della croce in questo momento. Allora, eccoci qua, comunque il governo Lanza è andato male. L'ultimo governo che vediamo oggi è quello di Marco Minghetti, persona che abbiamo già visto il potere dal 63 al 64 e va al potere dal 73 al 76. Destra storica sempre, 989 giorni, 2 anni, 8 mesi, 15 giorni. Abbiamo tutte queste cose. Pam, 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 pam. Cronologia: 4 febbraio 74, la Camera respinge la proposta del ministro della pubblica istruzione di istituire la scuola elementare gratuita, obbligatoria per tutti. Di conseguenza, Antonio Scaloggia si dimette. Mi sembra una cosa giusta, ma non volevano perché era il periodo del dobbiamo tassare tutti e prenderci i soldi. Perciò, se volete mandare i vostri bambini a scuola, dovete pagare. Meno male che oggi non è più così, è perché la scuola è un diritto di tutti. Secondo me, la scuola è obbligatoria, è un diritto di tutti. Forse per me anche l'università dovrebbe essere un diritto di tutti. Poi le private sono un altro conto. 18 marzo 76, rivoluzione parlamentare. La Camera respinge la richiesta del governo di rimandare la votazione della risoluzione Morana che criticava i metodi di riscossione della tassa sul macinato, le famose tasse che stavano distruggendo l'Italia, tutto per quel cavolo di pareggio di bilancio di Quintino Sella. Concludo ancora andando con Quintino Sella, appunto, che è chiaramente l'uomo del bilancio, nato Sella di Mosso nel 1827, morto a Biella nel 14 marzo 1884, scienziato, politico e alpinista italiano, ma soprattutto ministro delle finanze del Regno d'Italia. Leggendario per il suo raggiungimento con i suoi metodi del bilancio, pareggio di bilancio. Ecco qua, vediamo che appunto è una persona, pensate che era uno scienziato, quindi l'ha usato comunque il giudizio scientifico per i suoi metodi e hanno funzionato, certamente non sono le decisioni più popolari del mondo. Ecco qua, intanto ci viene detto, certo, so il significato, l'immagine del creatore sofferente, appeso in cornice, nudo inerme, in certe teorie lascerà il Medioevo, cercando di stare al passo di uno che ciò che vede. Un bambino non immagina ciò che pensa la teologia. Forse io decidere qualcosa sarebbe togliere quell'immagine. Sì, se ne parla, ogni tanto se ne parla, è un argomento. Ci ho fatto un trattato e me l'hanno censurato ai tempi delle superiori. Ho fatto un trattato sul crocifisso, mi ha detto non lo possiamo pubblicare perché è un contenuto che non va bene per tutti. Quindi è una questione che a quanto pare è ancora spinosa oggi. Bene, la prossima volta andremo a 1876 per conoscere il signor Agostino De Pretis, che ha avuto 8 gabinetti, 8 ministeri sotto il suo controllo ed è una fra le persone più importanti della storia della politica italiana, sinistra storica, lo esamineremo bene. Quindi io per oggi ringrazio tutti quelli che sono passati, invito a seguirci su Spotify per avere tanti altri contenuti. La prossima volta ci sarà Cla mercoledì con un nuovo episodio sui film. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la compagnia, per l'affetto. Ci siamo, direi proprio che siamo giunti a destinazione. Grazie a tutti, ragazzi.